Guarda, un asino che vola! Le sfide della comunicazione a sostegno della trasformazione circolare. Una rubrica di Comcode 23 Radio a cura di Danilo Guenza.
È con noi Gio Ceccarelli, che è Chief Information Officer di Marimo e per il quale svolge un ruolo che adesso ci spiegherà bene, ma praticamente una sorta di bridge, di ponte tra, o meglio, come le nuove tecnologie hanno impattato il lavoro creativo, perché Geo è anche un direttore creativo e negli ultimi anni, adesso lui ce lo illustrerà più in dettaglio, si è occupato proprio del tema di come le nuove tecnologie impattano sul lavoro appunto creativo. Quindi parliamo di chi costruisce messaggi, come ad esempio le agenzie pubblicitarie, tanto che ha scritto un libro che si chiama Marketizing, se non sbaglio, proprio che si occupa di questi temi. Quindi intanto grazie di essere con noi, grazie del tuo tempo, della tua disponibilità.
Grazie a te Danilo. Allora sì, guarda, hai sintetizzato bene. Io ho un percorso che nasce nell'agenzia di comunicazione. Per 20 anni sono stato all'interno dei grandi network e negli ultimi 6-7, con l'avvento del digitale soprattutto e negli ultimi 2-3 con l'avvento della AI generativa soprattutto, mi sono dedicato ad osservare e a modificare quelli che sono i flussi di lavoro all'interno delle agenzie proprio per valorizzare la creatività. Quindi, da quando il digitale e la possibilità di personalizzare i messaggi ha cominciato a prendere piede nel mondo della comunicazione, ho deciso di fare un deep dive, quindi su tutto quello che è il marketing automation, proprio per capire quanto potevamo essere più efficaci con i messaggi. E negli ultimi 2 anni poi ho lavorato su progetti e sviluppi di tool di intelligenza artificiale, sempre a favore della creatività. Quindi oggi, ormai da qualche anno, mi occupo sostanzialmente di questo, di vedere quello che succede fuori e portare in agenzia quelli che possono essere i correttivi per essere più efficaci nei messaggi, in un mondo di sterminati touch point, oramai praticamente.
Sì, questo non c'è dubbio. Noi in questa rubrica, che non a caso abbiamo chiamato Guarda un asino che vola, per dire che...
Mi piace molto titolare.
Sì, perché insomma, sai, fake news, o magari proprio, se non so, proprio falsità, c'è un tale livello di approssimazione, di confusione, che poi non fa bene neanche proprio all'ambientalismo, non fa bene a chi si occupa della transizione economica, sociale, perché sono fenomeni estremamente complessi che hanno bisogno di un supporto e di un lavoro dal punto di vista della comunicazione. Proprio per rendere quantomeno comprensibile, perché poi secondo me c'è anche un po' di spavento su tutto questo, però poi magari ci arriveremo, anzi ci aiuterai in questo percorso. Quindi intanto, diciamo, la prima domanda, tu, quello dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, ritieni che ci sia una crescente sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi appunto della transizione economica, industriale, sociale, oggi nel nostro paese?
Allora, senz'altro sì, non solo nel nostro paese, diciamo che questo è effettivamente un fenomeno globale. Penso però che ci sia più un'attenzione ai temi della transizione ecologica, mettiamola così, più che economica, nel senso che spesso le persone, proprio perché quella economica non la capiscono fino in fondo, o comunque non vedono quello che può essere il beneficio su di loro, si concentrano maggiormente su quelli che sono i messaggi o i segnali applicati, diciamo, ai temi dell'ambiente. Sostenibilità però è molto più larga dell'ambiente solamente, no? Quindi è garantire, come dire, futuro alle prossime generazioni e quindi è un pensiero molto più largo. Però senz'altro c'è attenzione e oggi le persone, come dire, in qualche modo uniscono non comprandole, non scegliendole, le aziende che invece si disinteressano completamente di questi argomenti.
E invece sull'altro fronte, diciamo, della barricata, cioè dal punto di vista, cioè nelle aziende invece, ma anche nelle istituzioni, anche nelle istituzioni anche locali, quindi anche, diciamo, nella politica. Qui invece, sempre dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, che il livello anche di consapevolezza, di necessità di comunicare, di occuparsi di questi temi e comunicare anche gli sforzi che si fanno, perché se ne fanno anche tanti da questo punto di vista.
Sì, allora, anche qui c'è grande consapevolezza. Diciamo che rispetto a qualche anno fa, periodo in cui, diciamo, bastava veramente appigliarsi ad una piccola cosa che l'azienda stava facendo per farlo diventare oggetto di notiziabilità e quindi lavorare in logica, come dire, di earned media, oggi le aziende sono molto più consapevoli del fatto che o fanno qualcosa di davvero rilevante, oppure si espongono doppiamente e maggiormente a quelle che possono essere le critiche. Come sai bene, diciamo, abbiamo lasciato da tempo il periodo della comunicazione top-down, in cui sostanzialmente non c'era possibilità di contraddittorio, no? Quel messaggio che passava, no? Tanti bei film istituzionali, tanti bei film corporate, noi siamo bravi, siamo buoni, facciamo bene al mondo, nessuno poteva dire niente. Oggi, sempre per l'infinito numero di touch point e di occasioni di, come dire, di conversazione, le marche sono molto più esposte. Quindi, seppur hanno consapevolezza, spesso devono aspettare di poter comunicare solo dopo aver messo in pratica realmente, concretamente, un processo che effettivamente vada a sistema e che non sia, come dire, un hotspot per fare notizia e generare interesse, perché se no, come dire, il beneficio a breve termine viene mangiato da tutto quello che è invece il rischio di un'operazione del genere sul lungo termine. Quindi si passa veramente dallo storytelling allo story doing e questo un po' rallenta, può dare un percepito di aziende che non prendono in considerazione il tema, ma in realtà lo prendono molto molto sul serio.
Bene, questo certo, anche altre persone che abbiamo intervistato sempre per la nostra rubrica sostanzialmente stanno dicendo tutti questi, cioè prima fai e poi lo racconti, però proprio per evitare il famoso effetto boomerang, cioè che poi torna
Esatto.
tutto indietro. C'è nel sistema, quando per sistema intendo media, agenzie di pubblicità, di public relation, giornalisti, secondo te c'è un livello adeguato di capacità professionale, di conoscenza per comunicare correttamente e poi soprattutto in modo efficace su questi temi, cioè evitando le scorciatoie, il sensazionalismo?
Allora, anche qui credo che bisogna fare una piccola precisazione. Nelle grandi aziende ci sono figure professionali, addirittura istituite ad hoc alle volte, proprio perché è un tema intanto non semplice, non leggero, ma che prevede inevitabilmente, come dire, un dialogo tra stakeholder, shareholder, quindi è un tipo di comunicazione molto molto complessa che ha bisogno necessariamente di persone, come dire, skillate verticalmente su questo tipo di comunicazione. C'è però anche, dobbiamo dirlo, dall'altra parte, invece un po' di superficialità, nel senso che non tutti hanno creato questi ruoli all'interno delle aziende così verticali. Genericamente c'è una voce a piano che è attività legate al mondo della sostenibilità e come dire, l'effetto non è lo stesso, mettiamola così.
Certo. Senti, visto che insomma lo sei ancora, ma sicuramente sei stato proprio un creativo, cioè proprio quelli che scrivevano, tra virgolette, i messaggi, cioè creavano il messaggio. Cioè, quanto è complicato? Proviamo a spiegarlo a chi non lo fa di mestiere. Semplificare in poche battute, in una in un, c'è chi lo chiama titolo, chi lo chiama headline, insomma, dipende, un messaggio che attiene a questi temi, di nuovo mi devo ripetere, così complessi e articolati.
Ma allora, già di per sé è estremamente complesso, nel senso che io credo che tutti noi che lavoriamo in comunicazione sappiamo che abbiamo questo talento, perché è un talento, cioè quello di sintetizzare in poche parole, neanche in poche frasi, in poche battute, ma in una, o addirittura in una parola, spesso aiutati anche dalle immagini, no? Come funziona sempre questo dualismo tra quello che vedo e quello che scrivo. Quindi è già di per sé estremamente complesso. In questo caso lo è ancora di più, un po' perché il tema, di nuovo, è sempre quello, cioè quanto puoi essere creativo e originale sulla stessa parola o sullo stesso tema, quindi diventa una sfida nella sfida. Io devo dire che nel mio percorso di carriera ho lavorato spesso su campagne di questa natura, in particolar modo per Eni, quindi lì c'era un coefficiente di difficoltà ancora più alto, perché la prima domanda è ma questa campagna appunto ci metterà al riparo da tutte quelle che possono essere le conseguenze sulla nostra comunicazione? Poi, forti di fatti e forti di dati, le campagne sono state fatte. Quindi è, come dico, due volte complesso, perché il tema, l'argomento e la parola da cui si parte, o le parole da cui si parte, sono quelle. Quindi è ancora più bello riuscire ad arrivare poi al risultato, perché è veramente una sfida. Ricordo nelle interne quante proposte, come dire, sono state in gergo segate, proprio perché in qualche modo non avevano un passo di originalità sufficiente per esprimere quel concetto.
Beh, a questo punto approfitto della sua competenza proprio sul tema del digitale, quindi dei nuovi
Sì.
touch point, dei social, eccetera, per chiedere su questo specifico campo e settore, se, ammesso che ci sia una sua specificità, come impattano, come le aziende, insomma, o se ha dei consigli da dare a chi se ne occupa, tenendo conto di questo sconfinato mondo digitale o touch point, come la chiamate.
Sì, allora, oggi, come dire, senz'altro in questo sterminato infinito mondo digital, ci sono poche persone credibili, come i cosiddetti influencer o creator, che ormai sono media stessi all'interno di un media, e loro effettivamente godono di una credibilità, importante, proprio per, come dire, per le verticalità che trattano, quindi per gli argomenti che trattano, godono di una fiducia da parte delle persone, che senz'altro può dar valore. E oggi è consigliabile, come dire, affidarsi a questo tipo di persone. O dall'altra parte gli editori, quindi oggi sono nati molti editori digitali, se pensiamo a Fanpage, ne cito uno, ma Factanza, insomma, ce ne sono diversi, che hanno acquisito una loro credibilità su quel media, su quel mezzo. Sappiamo quanto oggi le persone si informano attraverso i social, nel bene e nel male, perché poi sappiamo anche che non tutti gli editori sono credibili. Quindi, perciò, diciamo, il suggerimento è quello di avvalersi anche degli strumenti come il content marketing o i formati, appunto, nativi, advertising nativo, che queste piattaforme mettono a disposizione per poter risultare credibili e non esporsi poi, come dire, in prima persona, a quello che può essere comunque un attacco che può essere messo in pratica o in atto dai famosi haters o da chi semplicemente vuole passare il tempo a sparare a zero su qualcuno.
Allora, chiaramente un messaggio, qualsiasi esso sia, per essere efficace deve toccare delle corde anche emotive, cioè deve generare interesse, coinvolgimento da parte di chi riceve questo messaggio. E un elemento essenziale è il linguaggio che si usa, il tono. Quindi, a suo avviso, qual è quello più adeguato, cioè il sensazionalismo, l'allarmismo oppure la rassicurazione? Ne ho citati alcuni, ma probabilmente ce ne sono altri, anzi sicuramente ce ne sono altri.
Ma allora, diciamo che non c'è un'unica ricetta, nel senso che anche recentemente quello che ci ha mostrato il Festival di Cannes ci dice che ci sono più linguaggi che però raggiungono un po' tutti lo stesso risultato. No? C'è chi lo fa col sensazionalismo, c'è chi lo fa con l'allarmismo. Credo anche però che come dire, il tono di voce migliore è quello semplicemente della verità, cioè se si ha effettivamente la possibilità di raccontare delle cose che sono state fatte, questo è il tono di voce migliore. Quindi partire da quello che effettivamente un'azienda sta facendo, le persone pagano questo tipo di atteggiamento, perché comunque noi la pubblicità diciamo, ma non lo diciamo noi, lo diceva Cary Grant. In Trigo Internazionale la pubblicità non dice mai bugie, ma solo verità esagerate, no? Quindi ormai anche le persone lo hanno capito, ma in qualche modo è un gioco a cui tutti partecipano e fanno la loro parte, mettiamola così. Quando si riesce a essere effettivamente trasparenti, quasi mi viene a dire cinici nel senso di asettici nel trasferire un'informazione, un messaggio, probabilmente è il tone of voice che paga di più dal punto di vista della credibilità.
Certo. Allora io chiuderei facendo una domanda che insomma noi facciamo sempre ai nostri ospiti, perché è una cosa alla quale crediamo molto, e cioè qual è il ruolo che la cultura, l'arte possono e in qualche modo devono svolgere per accompagnare questa transizione, che appunto è economica ma anche sociale, tenendo conto soprattutto che questa transizione comporterà necessariamente lo scontro tra interessi divergenti e contrastanti, cioè a volte no, si va per semplificazione, ma se costa di più, cioè non si riesce mai a vedere a lungo termine, eccetera. Però questo è l'aspetto più economico e razionale, ma il ruolo che cultura in generale, può essere il cinema, può essere qualsiasi cosa, e quindi è anche l'arte, possono o debbono giocare in questo frangente storico, a questo punto.
No, allora, come sempre, hanno un ruolo centrale e fondamentale, è sempre stato così, nel senso, citato il cinema, soprattutto quello americano, no? Per anni in realtà è stato, definiamolo uno strumento di propaganda, no? Di
Vero.
racconto di quello che è, quindi ha nel bene e nel male una forte influenza, e questo avviene nella musica, avviene nell'arte. Poi, diciamo che forse l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è questo. Quando si parla di arte, quando si parla di cultura, si crea già subito una sorta di distanza tra, o meglio, con le persone, no? Il tema della divulgazione è utile per fare cultura su questi argomenti. Quindi, come dire, bisogna cercare di trasferire un po' questi concetti in un modo che siano facilmente comprensibili. Ci sono, per esempio, dei documentari fatti molto bene, perché poi sono anche quelli una forma di
Caspita.
divulgazione, come dire, estremamente pop. Partiamo, insomma, abbiamo Piero Angela, il figlio adesso, ma ce ne sono a iosa, no? Però loro sono riusciti con questo linguaggio ad avvicinare le persone, a rendere comprensibili concetti anche molto molto complessi che le persone possono digerire. Quindi è importante però esprimerli appunto, con uno spirito divulgativo e non dando le cose per scontate, perché, come dire, molte persone possono dare tante cose per scontate, perché noi, per esempio, ci viviamo dentro a questo mondo, no? Quello della comunicazione e di conseguenza di tutti gli interessi che la comunicazione per un'azienda può toccare, e quindi ci formiamo, sappiamo cosa possiamo permetterci di dire e cosa no. Però non tutti vivono in questa sorta di bolla, mettiamola così. Quindi
Certo.
trovare, tendere la mano per fare divulgazione.
Bene, allora, la ringrazio di essere stata con noi, poi magari potevamo darci anche del tu, ci ho pensato un po', visto che ci conosciamo da un po'. E,
Io un po' l'ho fatto.
sì, vabbè, forse abbiamo fatto un po', ho fatto io un po' di confusione, comunque è sempre un piacere, avremo altre occasioni, spero,
Volentieri.
sarai disponibile ad essere ancora con noi per parlare di questi temi e ti ringrazio ancora, alla prossima.
A te, grazie Danilo, a presto.
Guarda, un asino che vola. Le sfide della comunicazione a sostegno della trasformazione circolare. Una rubrica di Comcode 23 Radio a cura di Danilo Guenza.